Storie Libere presenta.
Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vilipesa in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie e Thomas Alva Edison. E non smetteremo mai di affermare che con le loro opere hanno cambiato la nostra storia almeno come, se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso o Shakespeare. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari. Quando pensiamo a questi personaggi, non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni, e da qui il titolo di questi podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. Oggi parliamo di una grande matematica, la prima donna della storia a ottenere una cattedra all'università per questa disciplina e la prima ad aver scritto e firmato un libro di dimostrazioni e teoremi. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo di Maria Gaetana Agnesi. Torniamo a raccontare di donne e illuminismo. Lo abbiamo fatto con stupore raccontando la storia della bolognese Laura Bassi e in fondo oggi con la milanese Maria Gaetana Agnesi troviamo gli stessi elementi. Un contesto che esalta il sapere, una bambina prodigio e un salotto letterario. Ma si sa, due storie, due vite, anche se amalgamate con gli stessi ingredienti, possono essere molto diverse tra loro. E in effetti, la Bassi e l'Agnesi, per quanto entrambe scienziate illuministe e filosofesse, furono due donne, due personalità agli antipodi. Nel caso di Laura Bassi, fu lei stessa a produrre il contesto dentro il quale riuscì a esaltare il suo genio, tanto che intorno al 1720, quando era ancora bambina, chiedeva al padre: «Papà, come si fa a portare l'illuminismo a Bologna?» L'Agnesi, invece, divenne piuttosto strumento di quel contesto illuministico milanese, in particolare per aumentare il prestigio della sua famiglia, che, come vedremo, sfruttò la sua genialità per lustrare il proprio blasone, esibendo la figlia nelle serate dei salotti letterari del proprio palazzo. Ecco sì, Maria Gaetana Agnesi fu un genio riluttante, ciò nonostante riuscì a dare un grande contributo per far accrescere la nostra cultura e per questo raccontiamo qui la sua storia. Tuttavia, la propensione di questa geniale donna era un'altra. Non a caso, quando il padre morì nel 1752, la nostra protagonista, non ancora 34enne, si mise a fare quello che realmente amava, ovvero l'asceta e la donna di carità, divenendo una vera e propria autorità anche in questo campo. Per lungo tempo questa doppia vita dell'Agnesi spiazzò gli storici e ancora nella seconda metà dell'Ottocento, nel pieno del positivismo che contrapponeva la scienza e la fede, uno storico la definì un enigma. In fondo oggi noi siamo qui per risolvere questo affascinante enigma. Siete pronti? Partiamo! Capitolo 1. Una bambina prodigio. Maria Gaetana Agnesi nacque il 16 maggio del 1718 a Milano, in via Pantano, a pochi passi da Piazza Duomo. Il padre, Pietro Agnesi, era un ricco mercante di seta e la madre, Anna Brivio, era anche lei proveniente da una ricca e influente famiglia di mercanti milanesi. Da questo primo matrimonio nasceranno ben 7 figli, di cui Maria Gaetana fu la primogenita. Ma come vedremo, Maria Gaetana alla fine avrà ben 21 fratelli che il padre ebbe con diverse mogli. Il padre, soprattutto, giocherà un ruolo fondamentale nella vita della nostra geniale protagonista. Infatti, dovete sapere che Pietro Agnesi era ambizioso, scaltro e sempre in cerca di ascensori sociali che gli permettessero di aumentare il proprio prestigio e quello della propria famiglia. A quell'epoca, essere un aristocratico, un nobile, contava tantissimo per le dinamiche politiche ed economiche della città e purtroppo la famiglia Agnesi non aveva discendenze di sangue blu. Nonostante, come sapete, nobili non si diventa ma si è, per discendenza appunto, proprio all'inizio del Settecento in Italia bastava avere soldi, tanti soldi, e comprarsi un regno e un titolo. E così Pietro Agnesi, abile come pochi, comprò un feudo decadente non molto distante da Milano, in Brianza, nella località di Montevecchia, sui primi colli a nord della città. E voilà, Pietro Agnesi divenne nobile, entrando nel circolo delle potenti famiglie aristocratiche milanesi come i Borromeo e i Castiglioni. Se fate visita al bellissimo borgo di Montevecchia, troverete una targa che celebra la nostra protagonista, che era solita passare tempo in quei luoghi, isolandosi dal rumore e dalle distrazioni della città, per concentrarsi sulle sue passioni, lo studio e la meditazione. Ma come vedremo, non sarà l'acquisto del feudo e del suo titolo nobiliare a rendere la famiglia Agnesi una delle più in vista e importanti dell'intera città. Infatti, inaspettatamente, mentre, come succedeva per tutte le famiglie di quell'epoca, Pietro Agnesi guardava ai suoi figli maschi come i successori e i naturali continuatori delle sue relazioni, la sua primogenita iniziò a mostrare il suo straordinario talento. All'età di soli 5 anni, Maria Gaetana iniziò a parlare perfettamente in francese. Solo grazie all'esposizione alle sue balie che in sua presenza, tra loro, parlavano in quella lingua. La famiglia rimase stupita, così come molti di quelli che frequentavano il palazzo di Via Pantano. Tuttavia, nessuno assegnò a quella anomala prima conquista una particolare capacità o un talento. Qualche anno dopo, mentre i fratelli minori maschi venivano seguiti da tutori privati che insegnavano loro il latino, Maria Gaetana, solo ascoltandoli casualmente e saltuariamente, imparò alla perfezione quella lingua complessa, superando presto i fratelli e anche i loro tutori. A quel punto, Pietro si rese conto del raro gioiello che aveva in casa e così iniziò a sottoporre la giovane figlia agli stessi stimoli intellettuali destinati ai suoi figli maschi. Anche se lo fece per fini personali e per arrivismo, questo permise a Maria Gaetana di accedere a saperi che nessuna bambina del suo tempo poteva nemmeno sognare. E naturalmente la nostra straordinaria e geniale protagonista sbocciò come il più bello dei fiori e in pochi anni Maria Gaetana imparò perfettamente ben 7 lingue, ovvero il francese, l'italiano, il latino, il greco, il tedesco, lo spagnolo e l'ebraico. Maria Gaetana non aveva ancora compiuto 10 anni e per questo in città si iniziò a parlare di lei come l'oracolo 7 lingue, attirando decine di persone curiose nelle serate organizzate a casa Agnesi. Un frequentatore di quelle serate qualche anno dopo scrisse ad un amico: giunta agli 11 anni, sapeva la lingua greca in guisa che non solamente traduceva a prima vista in latino gli autori greci, ma parlava in quella con tanta franchezza e sì familiarmente che nulla meglio avrebbe potuto fare adoperando la sua nativa favella. Naturalmente, Maria Gaetana, curiosa com'era, non si fermò solo ad imparare le lingue, ma parallelamente iniziò a studiare la filosofia, e sarà proprio questa disciplina il centro della sua prima attività intellettuale e delle sue disputazioni pubbliche durante i salotti letterari organizzati dal padre nel suo palazzo in via Pantano. Ma di queste serate vi racconterò nel prossimo capitolo. Capitolo 2. I salotti di via Pantano. Lo abbiamo già analizzato per la geniale Laura Bassi. L'illuminismo diede vita a un fenomeno di diffusione della cultura molto intenso. In quegli anni, organizzare serate dove si ascoltavano professori e accademici parlare di scienza, matematica e filosofia era molto alla moda. Questi momenti si svolgevano all'interno di quelli che sono passati alla storia come i salotti letterari. È proprio all'interno di questo contesto, nelle serate organizzate dal padre, nel loro elegante palazzo di via Pantano, che Maria Gaetana Agnesi iniziò la sua attività pubblica. La prima uscita della nostra eroina venne celebrata il 18 agosto del 1727. Maria aveva solo 9 anni, eppure, in perfetto latino, sostenne una tesi in difesa dello studio delle donne, stupendo gli aristocratici e gli accademici invitati dal padre. Così descrive gli effetti di quella serata la scrittrice Giovanna Tilke nel suo libro Maria Gaetana Agnesi, Matematica e Compassione. Il pregiato pubblico di quella sera, applaudendo con entusiasmo alle mirabili doti di memoria, alla rotondità della lingua latina, nonché alla spiccata ars retorica di quella incantevole bambina di 9 anni, non soltanto approvò completamente la condotta di suo padre, ma diede altresì, con quel gesto, il pieno assenso all'ingresso delle donne nell'empireo della cultura. Insomma, fu un vero successo per Maria Gaetana e per il padre Pietro. Ma cerchiamo di andare oltre questa superficie di trionfo, perché non abbiamo ancora parlato del carattere della nostra talentuosa protagonista. Certo, abbiamo detto che era intelligente e colta, ma chi era davvero quella bambina prodigio? Come ho sottolineato all'inizio di questa puntata, a differenza della Bassi, che era ambiziosa ed estroversa, Maria Gaetana Agnesi era molto timida e riservata. E così possiamo immaginare la fatica di trovarsi in mezzo a quella folla curiosa e indagatrice. Possiamo immaginarcela piccola e minuta tornare a sedere sulla sua seggiola, in quella calda estate milanese, nel giardino del palazzo di famiglia, per ascoltare sua sorella suonare. Sì, perché ironia della sorte, in famiglia Pietro si era trovato non uno, ma 2 talenti. Infatti, la sua terzogenita, Maria Teresa, nata 3 anni dopo Maria Gaetana, suonava il clavicembalo in modo celestiale e anche lei sarebbe entrata nella storia per il suo talento, divenendo una grande compositrice e un'acclamata musicista nel mondo del teatro e della musica da camera. Pietro, il nobile, non poteva credere di essere stato così fortunato. Tutto quel talento da esporre agli aristocratici di tutto il mondo. Ma quell'equilibrio non sarebbe durato. Maria Gaetana non avrebbe resistito a lungo in quel ruolo deciso dal padre per lei. Capitolo 3. Da filosofa a teologa. Dobbiamo ricordare che l'ambiente culturale in cui Maria Gaetana Agnesi crebbe e sviluppò il suo pensiero fu quello che potremmo definire primo illuminismo o illuminismo religioso, ovvero un illuminismo che non contrapponeva in modo netto il mondo della filosofia e della scienza a quello della fede e della religione, ma piuttosto provava ad armonizzare questi 2 universi, spesso considerati così distanti. La nostra geniale eroina, almeno in una prima fase, si sentiva perfettamente a suo agio in questa visione, in questa cultura. Infatti, fin da piccolissima, dimostrò grande interesse per la religione e la vita spirituale, frequentando assiduamente la chiesa del suo quartiere, la Basilica di Santo Stefano, pochi minuti a piedi da Via Pantano. Fu in questo contesto che conobbe il suo migliore amico, il canonico Antonio Francesco Frisi, a cui resterà legata per parecchi anni. Dai suoi 10 ai suoi 18 anni, cioè dal 1728 al 1738, la vita dell'Agnesi si divise tra questi due mondi considerati distanti, appunto, quello della Chiesa e quello della filosofia, ma che la cultura del suo tempo tentava di conciliare, anche grazie al suo contributo di pensatrice. E così, da oracolo sette lingue, Maria Gaetana Agnesi si trasformò in una filosofa, o filosofessa, come si chiamavano allora, suggellando con un libro la sua precoce attività intellettuale. Infatti, nel 1738, raggiunta l'età di 20 anni, la Agnesi, grazie agli anni di studio e alle tante serate impegnate a dibattere di filosofia con i più grandi pensatori d'Italia ed Europa, pubblicò un testo di scritti filosofici dal titolo Proposizioni filosofiche, contenenti ben 191 tesi, focalizzate sui più svariati temi, dalla cosmologia alla botanica, dalla meccanica alla logica. Un'opera che ebbe una grande risonanza e un eccellente apprezzamento da parte di colleghi accademici di mezza Europa. Ma non solo, anche personaggi politici e regnanti che giungevano a Milano da tutta Europa per ascoltare l'Agnesi dibattere di filosofia. Un articolo della Gazzetta di Milano del 2 dicembre 1739 racconta proprio dell'arrivo di un'importante personalità europea, il principe di Sassonia. Avendo poi Sua Altezza Reale intesa la fama che giustamente precorre della distinta virtù che reca ornamento alle due signore sorelle Agnesi, per mezzo di Sua Eccellenza il signor Conte Federico Borromeo fece intendere il signor Don Pietro, loro padre, che egli avrebbe avuto il piacere di sentirle. E ricevuto da cotesto, con sommo giubilo, un tale avviso, anzi, ascrivendo alla sua buona sorte l'onore di accogliere in casa sua il real principe, la fece comparire riccamente adorna ed illuminata copiosamente per ogni parte venerdì a sera. Allorché vi si portò Sua Altezza Reale con accompagnamento copioso di nobiltà, la più qualificata ed erudita, servendo l'introito al ricevimento una strepitosa sinfonia di vari scelti strumenti. O ancora, se non vi bastasse questa testimonianza per capire la grandezza di questa giovane ragazza, ascoltate questo resoconto fatto da un importante diplomatico in visita a Milano sempre in quei mesi. Vi voglio raccontare, mio caro presidente, di una sorta di fenomeno letterario del quale sono stato orora testimone e che mi è sembrato una cosa più stupenda del Duomo di Milano. Nello stesso tempo è mancato poco che non fossi colto alla sprovvista. Torno ora dalla casa del signor e della signora Agnesi, dove ieri vi avevo detto che dovevo andare. Mi hanno fatto entrare in un salone grande e bello, dove c'erano 30 persone di tutte le nazioni d'Europa disposte in circolo e la signora Agnesi seduta da sola con la sorella sul canapè. È una fanciulla tra i 18 e i 20 anni, né brutta né bella, con un'aria molto semplice e dolce e fantastica della filosofia di Newton, ed è una cosa straordinaria vedere una persona della sua età intendere così profondamente temi tanto astratti. Ogni persona le parlava nella lingua del suo paese ed ella rispondeva a ciascuno nella stessa lingua. Ve la riuscite a immaginare? La immaginate felice o contrita? Lo capiremo fra poco. Infatti, proprio raggiunto l'apice della popolarità, grazie al suo libro, negli anni cruciali del passaggio dall'adolescenza all'età matura, Maria Gaetana chiese al padre Pietro di sospendere quelle attività pubbliche nei salotti letterari di Via Pantano per ritirarsi nel mondo della meditazione e della contemplazione di Dio. Tradotto in altri termini, Maria Gaetana Agnesi voleva diventare Suor Maria Gaetana. In effetti, la sua fede in quegli anni della maturità aveva continuato a crescere, come si percepisce da una lettera mandata durante le vacanze di Natale al fratello Gaetano in collegio. «C'è una cosa che soprattutto mi avvicina a te, il culto di Dio, della legge divina e il rispetto di ciò che è sacro, che spero ogni giorno si accresca, poiché deriva da esso ogni bene. Persevera quindi nell'amare e rispettare Dio, fai in modo di coltivare le lettere. Dio te ne faccia dono in questi giorni in cui festeggiamo la sua natività». Per il padre, quella richiesta della figlia fu un vero e proprio colpo di fulmine. Sempre molto sensibile e attenta al prossimo, ancora una volta Maria Gaetana desistette e rinunciò al suo progetto, ottenendo però una sorta di compromesso con il padre. Non sarebbe divenuta suora, ma avrebbe vissuto una vita un po' più ritirata, meno mondana, e i suoi interessi sarebbero passati dalla filosofia alla matematica che, come vedremo nel prossimo capitolo, per la nostra geniale protagonista era la disciplina che le avrebbe permesso più di ogni altra di celebrare Dio. Capitolo 4. Il compromesso, la matematica. Come detto, la matematica per l'Agnesi poteva in qualche modo diventare uno strumento utile a servire e contemplare Dio, e lei stessa ce lo conferma con queste parole. Le discipline matematiche ci conducono sicurissimamente a raggiungere la verità e a contemplarla, della qualcosa niente è più piacevole. Altre volte avrebbe affermato: «Mi piace andare nel mondo della matematica perché lì regna la pace». E così, per più di un decennio, la nostra geniale protagonista si concentrò soprattutto su questa disciplina, ottenendo risultati sbalorditivi e mai raggiunti prima da una donna nella storia della matematica. I risultati che ottenne si devono anche a una fortunata coincidenza. Infatti, in quel periodo a Milano arrivò padre Ramiro Rampinelli, titolare della cattedra di matematica e fisica all'Università di Pavia e uno dei pionieri della matematica analitica. Proprio nel 1740 padre Rampinelli venne assegnato al convento degli Olivetani di via San Vittore in centro a Milano, oggi sede del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, dove ho lavorato per più di 10 anni. Ecco, permettetemi un inciso personale. Mi fa impressione pensare che ho condiviso con questa grande matematica, seppur a distanza di più di 2 secoli, lo stesso luogo di lavoro e studio. Purtroppo, mentre lavoravo al museo, non sapevo di questa coincidenza. Mi sarei goduto quegli anni con maggior intensità. Ma torniamo alla nostra geniale matematica. Il padre Pietro, per assecondare la vocazione della figlia, per lui più sopportabile rispetto alla clausura monacale, chiese a questo importante matematico di educarla nella disciplina di cui era maestro. E così fu. Ecco cosa scrisse un ignoto autore qualche anno dopo quell'incontro. Scorta in lei tanta penetrazione e tanto ordine di idee, prese di buon grado a condurla per le sue risposte e astruse meditazioni geometriche e ad esercitarla nella risoluzione dei più oscuri e difficili problemi d'algebra. Ecco che l'Agnesi in matematica aveva trovato un buon maestro, la buona Stella, che l'avrebbe guidata nella sua nuova attività, anche se in realtà, complice la fusione di saperi tipica di quegli anni, dove filosofia e scienza si contaminavano a vicenda, da anni Maria Gaetana Agnesi si occupava di matematica, in particolare aveva già ottenuto importanti risultati occupandosi del nuovo tema dell'analisi e del calcolo infinitesimale, inventato proprio in quegli anni da Newton e Leibniz, due scienziati a cui abbiamo dedicato due rispettivi episodi e che l'Agnesi ammirava per la lucidità e la visione. Ma è innegabile che la sua carriera di matematica fu fortemente segnata dall'incontro con il padre olivetano. Grazie a padre Rampinelli, infatti, l'Agnesi approfondì l'analisi matematica leggendo e studiando i testi più importanti dell'epoca. La fama dell'Agnesi nel mondo matematico si fece presto largo, tanto che uno dei più importanti matematici di quel periodo, il veneziano Jacopo Riccati, le chiese di compilare alcune pagine del suo nuovo libro sull'analisi matematica. La nostra eroina rinunciò a quell'importante incarico, anche perché da qualche mese, insieme al suo mentore, stava ragionando di scrivere un libro tutto suo su quel tema. E così, come era successo per i suoi studi filosofici, anche nel caso della matematica, dopo 8 anni di studi forsennati, di ricerche originali e di approfondimenti, l'Agnesi nel 1748 diede alla luce un testo originale dal titolo Istituzioni analitiche all'uso della gioventù italiana. Come si capisce fin dal titolo, quel libro fu un'importante opera di divulgazione che avrà conseguenze importantissime per la comunità scientifica italiana, portando tra le mani di molti giovani studenti argomenti fino ad allora studiati solo dai ricercatori più all'avanguardia. Quest'opera, come quella sulla filosofia, venne accolta con grande entusiasmo. L'imperatrice d'Austria, Maria Teresa, le fece confezionare e le inviò un anello di brillanti in un prezioso cofanetto. Il Papa Benedetto XIV le inviò benedizioni e doni preziosi. Lo scrittore Carlo Goldoni le dedicò addirittura un bellissimo sonetto. L'opera in effetti meritava tutta quell'attenzione. L'Agnesi riuscì davvero a rendere accessibili i temi dell'avanguardia matematica, temi come gli integrali, le derivate e i concetti di infinito ed infinitamente piccolo. Secondo lo storico Massimo Mazzotti, che insegna storia all'Università di Berkeley e che ha studiato a lungo la vita e l'opera dell'Agnesi, la nostra protagonista compì con quell'opera un importantissimo salto di qualità. Infatti, i libri di matematica in quell'epoca erano molto spesso scritti per assecondare lo sviluppo delle applicazioni pratiche della scienza, in particolare la meccanica. Invece, l'Agnesi, in un libro senza esempi e applicazioni pratiche, ha portato la matematica ad un nuovo livello, quello di una disciplina con una sua dignità e non un mero supporto alle altre discipline. Per capire l'influenza di quest'opera, basti pensare che ancora alla fine dell'Ottocento, cioè molti decenni dopo la sua pubblicazione, il grande matematico torinese Joseph-Louis Lagrange lo definisce come uno dei testi di riferimento per chi dovesse studiare analisi matematica. Capitolo 5. Un'altra conquista, la versiera. Nella purezza estrema della sua matematica, nell'altissima concentrazione che questa disciplina prevede, l'Agnesi cercò di affinare gli strumenti della meditazione e dell'ascesi, strumenti che le saranno utili nell'ultima parte della sua vita. Ma fermiamoci un attimo alle sue conquiste nell'ambito matematico. Oltre ad aver scritto un libro chiaro e utilissimo che diffondeva argomenti all'avanguardia, l'Agnesi diede altri contributi importanti alla matematica, entrando in contatto con le comunità italiane e europee più attive nella soluzione di problemi complessi, come per esempio il circolo fondato dal già citato Jacopo Riccati, impegnato a risolvere problemi sull'idrodinamica. Ma l'Agnesi verrà ricordata soprattutto per lo studio sulle equazioni matematiche che descrivono una curva chiamata versiera, che come definisce il dizionario è una curva del piano che raccorda una circonferenza e che è costruibile sinteticamente attraverso procedimenti geometrici elementari ed esprimibile matematicamente mediante una funzione razionale. La versiera è caratterizzata da una forma a campana, simile a quella della distribuzione gaussiana. Anche se l'Agnesi non è stata la prima matematica a studiare questa curva, è quella che ne ha dato una chiara descrizione analitica, tanto che oggi quella curva viene appunto definita versiera dell'Agnesi. Proprio su questa curva esiste un aneddoto che mostra quanto le donne che studiavano matematica fossero viste con sospetto. Infatti, in una traduzione dall'italiano all'inglese, il termine versiera venne inteso come avversiera, ovvero avversaria di Dio, cioè strega. E dunque, la versiera dell'Agnesi divenne fatalmente The Witch of Agnesi, la strega di Agnesi, nome con il quale ancora oggi è conosciuta in numerose lingue del mondo questa funzione. Ecco che spunta fuori una donna talentuosa in matematica e subito si sente puzza di zolfo, sempre gli stessi pregiudizi. Ma come vedremo, la nostra eroina era esattamente il contrario dell'avversaria di Dio. Pensate che prima di cambiare percorso per sempre e dedicarsi totalmente alla vita spirituale e ad aiutare gli altri, per i suoi risultati scientifici, addirittura Papa Benedetto XIV nel 1750 la nominò professoressa di matematica all'Università di Bologna, ma lei, schiva e timida, e ormai sempre più convinta di abbandonare la strada della matematica, declinò quell'incarico. Dopo essere diventata la prima donna a scrivere un libro di matematica, la Agnesi, se avesse accettato, sarebbe diventata anche la prima donna della storia a sedersi su una cattedra di matematica. Aveva solo 32 anni. Non male. Ma il suo destino era un altro. Andiamo a scoprirlo. Capitolo 6. Il pio albergo Trivulzio. Nel 1752, quando la nostra protagonista aveva solo 34 anni, il padre Pietro morì, lasciando, come detto, uno stuolo di figli, ben 21. La perdita del padre per Maria Gaetana fu un duro colpo, anche perché seguì in rapida sequenza la perdita di altri fratelli più giovani di lei. Ma allo stesso tempo la morte del padre fu anche una liberazione. Ora la nostra talentuosa e geniale filosofa e matematica poteva davvero dedicarsi a quello per cui era nata e per cui si sentiva spontaneamente più portata, ovvero lo studio della teologia, la vita ascetica e le opere caritatevoli. Noi non approfondiremo questo aspetto della vita dell'Agnesi, che però ebbe una durata molto maggiore dei suoi studi filosofici e matematici. Per farvi capire quanto la sua intelligenza fosse luminosa, eclettica e senza confini, qui diremo soltanto che anche in questo ambito fece grandi cose. Basti pensare che su invito del cardinale Giuseppe Pozzo Bonelli nel 1771 divenne direttrice dell'importantissimo Pio Albergo Trivulzio, con la carica specifica di visitatrice e direttrice delle donne specialmente inferme. Con quella carica e portando conforto a tantissime donne malate, Maria Gaetana Agnesi passò il resto della sua vita studiando parallelamente teologia e riflettendo su Dio, fino alla sua morte, che avvenne a Milano nel 1799. Sono davvero felice di aver celebrato questa donna incredibile, capace di dominare matematica e scienza, ma anche filosofia e teologia. Altro che strega, inchiniamoci alla sua genialità. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Maria Gaetana Agnesi, viva fucking genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.